Buonasera, benvenuti a tutti a questo nostro appuntamento di lettura e commento del Vangelo domenicale. Questo Vangelo più che mai ci dà l'occasione di ritornare a un argomento che più volte abbiamo trattato, ed è questo. I Vangeli non sono stati scritti per essere letti dalle persone, perché le persone, nella grande maggioranza, erano analfabete. I Vangeli sono l'opera di un letterato, di un grande teologo della comunità, che in maniera molto concentrata, molto intensa, scriveva un testo per inviarlo ad altre comunità, dove il letterato, il teologo dell'altra comunità, lo interpretava alle persone. Questa funzione era di un individuo chiamato il lettore. E proprio in questo capitolo 13 del Vangelo di Marco, al versetto 14, se andiamo a vedere, troviamo proprio l'autore, l'Evangelista, che dice: chi legge capisca. È cosciente di dire una cosa molto, molto complessa e richiama il lettore a una particolare attenzione. Ed è quello che facciamo noi. Noi siamo il lettore che cerca di interpretare il brano seguendo quelle piste di lettura, quelle chiavi di lettura che l'Evangelista ci mette. Ho fatto questa introduzione perché il Vangelo di questa sera è particolarmente difficile, particolarmente complesso e, ahimè, purtroppo nella predicazione può dare addirittura effetti contrari a quella che è l'intenzione dell'Evangelista. È un testo di speranza e di incoraggiamento. Speriamo che non venga interpretato come un senso di terrore o di spavento per le persone. Allora, andiamo a vedere questo Vangelo. Nel capitolo 13 di Marco, versetti 24-32. In quei giorni, dopo quella tribolazione, a che cosa si sta riferendo l'Evangelista, Gesù? Alla distruzione del Tempio di Gerusalemme. Una grande tribolazione perché il fallimento del patto che Dio aveva fatto con il suo popolo è il fallimento della cura che Dio aveva messo con il suo popolo. Però Gesù lo vede in maniera positiva, perché il processo di liberazione che è iniziato con la rovina di Gerusalemme si protrarrà nella storia. È caduto il primo baluardo che impediva a Dio di comunicarsi agli uomini, perché il vero Dio del Tempio, ricordiamo, non era il padre di Gesù, ma era l'interesse ed era il tesoro. Allora dice Gesù, in quei giorni dopo quella tribolazione, e qui Gesù si rifà a quello che era il linguaggio dei profeti, un linguaggio che va compreso nella cultura del tempo. Per comprenderla bisogna conoscere che nelle popolazioni confinanti con Israele gli astri del cielo erano considerate delle divinità, quindi i popoli adoravano il sole e adoravano la luna. Allora Gesù dice, in quei giorni, dopo quella distruzione, quindi dopo quella tribolazione, la distruzione del Tempio e di Gerusalemme, il sole si oscurerà e la luna non darà più la sua luce. Come mai? Cosa significa? Questa catastrofe che adesso vediamo non minaccia il mondo, la terra, ma il cielo. La predicazione del Vangelo che Gesù ha annunziato, prima il Vangelo deve essere annunziato in tutto il mondo, screditerà i sistemi religiosi pagani che legittimavano questi poteri. Quindi il sole e la luna sono divinità che vengono oscurate dall'annunzio del Vangelo. Con l'annunzio del Vangelo, quello che si credeva vero dimostra di essere falso. Quello che si credeva sacro dimostra di essere impuro. Quindi la successione è questa, cioè la distruzione di Gerusalemme, l'annunzio del Vangelo. L'annunzio del Vangelo dimostrerà la falsità delle divinità pagane. E continua Gesù, le stelle cadranno, letteralmente andranno cadendo, è un processo che inizia, ma che continua, dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora abbiamo l'annunzio del Vangelo, la delegittimazione delle divinità pagane e quei potenti che su queste divinità fondavano il loro potere, il loro prestigio, iniziano a cadere uno dopo l'altro. Perché si chiamano stelle? Perché sono separati dalle persone. A quel tempo ogni potente, re, principe, imperatore, pretendeva di avere un rango divino. Allora si consideravano nel cielo. C'è, per chi vuole approfondire, i capitoli 13 e 14 del profeta Esaia, l'oracolo su Babilonia, la satira sul re di Babilonia, probabilmente Nabucodonosor, che credeva di salire al cielo, avere la condizione divina, invece è stato precipitato sulla terra. Quindi le divinità pagane si oscurano, allora quei potenti che su queste divinità fondavano il loro potere iniziano a cadere. Le stelle cadono dal cielo e le potenze sono quelle che si arrogavano il diritto di vita e di morte sulle persone che sono nei cieli, cominceranno ad essere sconvolte. Quindi non è un messaggio che vuol mettere paura, ma incoraggia la comunità cristiana che si trova schiacciata da enormi poteri religiosi, poteri civili. Gesù li incoraggia. L'annunzio del Vangelo susciterà il desiderio di vita nelle persone e così i valori della buona notizia penetreranno nell'umanità e questo renderà intollerabile la presenza dei tiranni. Questo sarà un processo che accompagnerà tutta la storia. Quindi non è un messaggio che mette paura, ma un messaggio di incoraggiamento. L'Evangelista ci assicura che ogni regime basato sul potere ha già in sé il germe della distruzione. Ogni gigante, come scrive il profeta Daniele nel suo libro, ha i piedi d'argilla e prima o poi crolla, per cui non c'è da combattere questi poteri, ma c'è da splendere, come dice Giovanni nel suo prologo. La luce splende nelle tenebre, la luce non deve combattere, ma deve splendere. Nella misura che il Vangelo effonde la sua luce, c'è l'eclissi delle false divinità e con essi i poteri che su questi appoggiavano il proprio dominio. Allora, quindi Gesù collega quello che ha detto, vedranno, non dice vedrete, non sta parlando ai discepoli, vedranno, chi è che vedranno? Le stelle e le potenze, nel momento che cominceranno a cadere dal cielo, che saranno sconvolte, vedranno il figlio dell'uomo, il trionfo dell'umano sull'inumano. Il figlio dell'uomo raccoglie in sé tutti i valori dell'umanità. Quindi nel momento dell'eclissi delle divinità e dell'inizio del crollo dei potenti, questi vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi, immagine della presenza divina, con grande potenza. Ecco, mentre la potenza è sconvolta, la potenza di Gesù è forza che comunica vita, emerge più che mai. E mentre il sole si oscura e la luna non darà più la sua luce, si vede la gloria del Signore, cioè lo splendore dell'amore di Dio per l'umanità. Quindi non è, ripeto, un messaggio che mette paura, ma un messaggio di grande consolazione. Quindi l'attività di Gesù è pienamente positiva e viene confermata. Quelli che erano abusivi in cielo, nel cielo secondo il Vangelo di Marco ci sono il Padre, il Figlio dell'uomo e gli angeli, e ci sono degli usurpatori, ci sono queste potenze, ci sono queste stelle e piano piano cadranno. Continua Gesù. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Gli angeli nel Vangelo di Marco sono i suoi collaboratori. Gli eletti cosa sono? La caduta dei persecutori segnerà il trionfo dei perseguitati, quindi le sofferenze causate dall'oppressione vedranno la fine. Poi dice Gesù, dalla pianta di fico. Il richiamo del fico va in capitoli precedenti, quando Gesù vede un fico, immagine del Tempio di Gerusalemme, che è soltanto splendore esterno, solo foglie, ma senza frutto. Quindi il richiamo qui è alla fine del Tempio. Dalla pianta del fico imparate quella parabola. Non è la parabola, non è quella che adesso Gesù afferma. È una parabola già conosciuta. E qual è la parabola conosciuta? La parabola dei vignaiuoli omicidi. Gesù in questa parabola aveva denunciato i sommi sacerdoti di essere ladri, si sono impossessati del popolo, dell'eredità di Dio, e per ottenere questo possesso, non esitano ad ammazzare il figlio di Dio. Allora Gesù aveva detto, la vigna sarà data ad altri popoli. Allora qui Gesù sta richiamando la fine del Tempio di Gerusalemme e la fine di Israele come popolo eletto e questa vigna che sarà data ad altri popoli. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, e questo anche voi significa che altri hanno già capito quello che Gesù ha detto, ma il gruppo dei discepoli che è attaccato a quest'idea di supremazia di Israele, che spera ancora nella restaurazione del regno di Israele, è tardo a capire. Dice Gesù, così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, quali cose devono accadere? Quando vedranno gli eserciti romani invadere la Palestina e andare ad occupare e distruggere Gerusalemme, sappiate che, qui non so perché il traduttore della CEI ha messo egli è vicino, non è egli, non è Gesù, sappiate che è vicino, è alle porte. Cos'è che è vicino? È vicino il regno di Dio. Gesù ha detto il regno di Dio è vicino, convertitevi. Quindi quando accadranno queste cose non è l'inizio di una catastrofe, ma è l'inizio di un nuovo parto dell'umanità, quindi tutto un messaggio pienamente positivo. Quindi quando ci sarà la rovina di Israele voluta dai sommi sacerdoti che hanno scelto la violenza capitanata da Barabba alla pace e alla libertà portata da Gesù, la rovina di Israele comporterà l'apertura del regno anche ai pagani. Ecco perché Gesù dice è vicino e alle porte il regno di Dio. Poi Gesù fa un'affermazione solenne molto importante. In verità, quando c'è questa dichiarazione, significa che l'Evangelista richiama l'attenzione su quel che Gesù sta dicendo. Non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Sappiamo storicamente che la presa e la distruzione di Gerusalemme avvenne nell'anno 70, quindi i contemporanei di Gesù hanno potuto assistere a questo avvenimento. E poi l'assicurazione di Gesù, il cielo e la terra passeranno, questo non significa fine del cielo e fine della terra, è un modo di dire ebraico dove si usano gli opposti per dire tutto, tutto passerà, ma le mie parole, il suo messaggio, non passerà. È la garanzia che Gesù ci dà. Quindi, come dicevo all'inizio, non è un messaggio che deve angosciare né mettere paura, ma l'Evangelista sta dando grande speranza e incoraggiamento alla comunità cristiana. Le parole di Gesù sono tutte veritiere e si realizzano tutte. L'accoglienza di queste parole e la loro comunicazione porterà all'eclissi delle false divinità e al crollo sistematico di ogni potere lungo tutto l'arco della storia. Quindi Gesù assicura, incoraggia, non mette paura. Poi Gesù passa all'ultima consolazione. Quanto però a quel giorno è stato adoperato per indicare la morte di Gesù e quindi anche la morte dei suoi discepoli, e a quell'ora, l'ora è stata adoperata per indicare il momento in cui i discepoli verranno portati di fronte ai tribunali. Gesù ha detto, in quell'ora non vi preoccupate perché lo Spirito vi darà lui le parole da usare in quel momento. Quindi sta parlando della morte dei discepoli o il momento della loro denuncia nei tribunali. Nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Cosa vuol dire Gesù? Non è importante conoscere il momento, ma sapere che è nelle mani del Padre. Quindi quello di Gesù è un messaggio di fidarsi pienamente del Signore. Quindi spero che questo brano abbastanza complesso sia un po' più chiaro. Quindi mentre le divinità pagane perdono il loro fulgore, il loro prestigio, si afferma la divinità del Figlio dell'uomo e l'affermazione lungo il corso della storia di tutto quello che è umano a scapito di quello che è disumano. Compito del credente è quindi essere sempre più umano, umanizzarsi ancora di più. Questo permetterà al crollo di ogni sistema oppressore. Bene, come dicevo all'inizio, il brano è abbastanza complesso, l'Evangelista stesso dice il lettore capisca bene, speriamo di aver compreso bene, e comunque non tutto certamente sarà chiaro. Allora adesso spazio alle vostre domande e ai vostri interventi. Comunque domani sera poi ci sarà Riccardo, quindi magari per chi vuole risentirlo, sotto magari altre angolature, si comprenderà ancora meglio. L'importante è che venga compreso che non è un messaggio che mette paura, ma che la toglie. È un incoraggiamento alla comunità cristiana. Ecco, c'è Gabi con una prima domanda, leggiamo. Questa lettura è molto edificante, senza paura e preoccupazione, ma tanta speranza, incoraggiamento, consolazione e anche pazienza. Ecco, soprattutto pazienza, perché, vedi Gabi, ci si trova, sembra di essere impotenti di fronte a questa enormità dei poteri, eppure lo vediamo, lo assistiamo, che i grandi si autodistruggono da soli. Prima ricordavo la profezia di Daniele, che parla di grandi giganti, statue gigantesche, ma c'hanno i piedi d'argilla. Basta un sassolino che scende dal monte, va a battere nei piedi e crolla tutta la statua. Questo sassolino è la forza del Vangelo. Gioacchino dice che pure Carlotta, salutiamo Carlotta, la bambina, la figlia di Gioacchino, ha capito? Bene, questo mi incoraggia. Vicente, non lo so, ma sembra un linguaggio differente di Marco. È differente Vicente riguardo a chi? Fammi capire. Annibale dice, come facciamo a capire che si riferisce alla parabola del vignaiolo? Allora Gesù della pianta di fico, imparate quella parabola. L'ultima parabola che Gesù ha annunciato è stata quella dei vignaioli, quindi in greco, questo è il greco, è una lingua molto matematica, quella parabola si riferisce alla parabola precedente. Michele chiede, un messaggio esclusivamente per le persone dell'epoca? No, Michele, è un messaggio che è valido per sempre. Anche noi oggi ci troviamo di fronte a dei poteri disumani, non dobbiamo combatterli, perché la violenza è esclusa dall'atteggiamento del credente, ma dobbiamo far sprendere il Vangelo. Nell'annunzio del Vangelo si vede la falsità di questi sistemi e questo porterà alla loro dissoluzione. Quindi un messaggio attualissimo, di grande incoraggiamento. Ivana dice che dovrà rileggerlo sotto nuova luce, non è per nulla facile, lo so. Questo l'ho già detto all'inizio, appunto, che non è facile. Serenella afferma, impossibile che Gesù non venisse ammazzato. Tante volte Serenella abbiamo detto che non meraviglia che Gesù sia stato ucciso. Sorprende che sia accampato così tanto. Maria Elena dice che da quando ti conosco il Vangelo riesce a farmi gioire immensamente. Ecco, ti ringrazio, infatti. Il linguaggio apocalittico, chiede Vincente, è suo o di un altro autore? Ma non so se si può chiamare linguaggio apocalittico, chiamerei linguaggio profetico. È il linguaggio adoperato dai profeti e che Gesù o l'Evangelista riprende. È un linguaggio con il quale si indica la fine di qualcosa e l'inizio di qualcosa di nuovo. Viaggio chiede il regno di Dio. Non è qualcosa che arriva dall'esterno, ma è affidato alla comunità di credenti. Non è comunque un messaggio escatologico. Il regno di Dio non è una realtà che deve venire. Dal momento che c'è anche una piccola comunità che si converte, cioè sostituisce i tre falsi valori che più volte abbiamo visto, dell'avere, del salire, del comandare, con il condividere, scendere, servire, c'è già il regno di Dio. Il regno di Dio si deve estendere, poi continuerà naturalmente oltre la dimensione storica. Edra, che salutiamo, quanta differenza dal messaggio che riceviamo quotidianamente, un messaggio che mette paura, è chiaro, il potere deve mettere paura. Guarda le informazioni che riceviamo quotidianamente dalla televisione, dai mezzi di comunicazione, è tutto un allarme, è tutto un allarmare, è tutto mettere paura. Fin tanto che la gente ha paura, sta buona. Michele dice, il regno di Dio è ancora molto lontano? No, il regno di Dio non è molto lontano, Michele, il regno di Dio c'è già. Solo che il regno di Dio, anche nel momento del suo massimo sviluppo, non attira l'attenzione. Sono piccole comunità dove il Vangelo viene vissuto e ce ne sono molte. De nada, para Vicente de Valencia. Sì, Michele, è chiaro per quello del contesto storico della generazione, è chiaro che era per quelli del tempo. Javier? Grazie, grazie Javier, grazie. Giuseppe? Occorre quindi subire i poteri e cercare solo di far splendere la propria luce. E con le delusioni, le sofferenze che derivano dal potere? No, il credente, il cristiano, è il primo che grida contro ogni forma di ingiustizia. Quello che dicevo, non bisogna usare la forza, la violenza, questo no, perché altrimenti si fa il loro gioco. Bene, un momento che registro la parte finora trasmessa, poi vediamo se ci sono ancora altre domande e interventi. Un istante solo.